Arpeggi.
Musicista, compositore, produttore, organizzatore di eventi, direttore di stagioni concertistiche, divulgatore. Mauro Pagani tra le personalità più celebri, importanti e apprezzate della musica italiana degli ultimi 50 anni. Una carriera la sua davvero rara per la qualità e la quantità del lavoro svolto, per gli incontri artistici, l'impegno e la passione profusi nella materia musicale a 360 gradi. Dischi, concerti, colonne sonore, produzioni, progetti. Un'avventura irripetibile che ha voluto raccontare anche dal profilo umano nella sua recente biografia. Un libro suggerito da un motivo scatenante, da una precisa esigenza, intima, personale.
Agli inizi del 2020, una volta ero verso sera ero a casa che stavo facendo delle cose, a un certo punto ho cominciato a vedere dei pezzi del mio campo visivo che si staccavano da una parete e si spostavano su un'altra. Allora ho cominciato a dire c'è qualcosina che non va. Sono andato in ospedale, per fortuna, e lì mi è venuto il colpo grosso, diciamo. Non è stata un'avventura da poco, perché sono stato 2 mesi in ospedale, quindi. E quando ero in ospedale mi guardavo in giro e a un certo punto ho realizzato di quanto ero stato fortunato, perché c'era gente che non parlava più, che non era più in grado di leggere, che non era più in grado di scrivere, cioè è stata una cosa seria in qualche modo. E una delle cose, uno degli effetti che ha avuto, a un certo punto mi sono reso conto che anche la mia memoria si era divisa a pezzi che andavano da qualche parte dalla parete, no? E allora ho cominciato a cercare di ricostruire il mio passato, per cui ho cominciato a telefonare agli amici, ho riascoltato i dischi che avevo registrato, di cui alcuni mi ero dimenticato, no? Per cui dicevo, ma come? Ma guarda. Devo dire, avere la fortuna di poter fare di nuovo un giro della tua vita è un gran bel regalo, no? È un gran bel regalo se lo prendi giusto, perché ti permette di guardare le cose anche con un certo distacco, sono un sacco di cose che cominci a guardare con un po' di curiosità, no? E ristabilisci un po' di valori, no? Ci sono cose che ritenevi fossero importantissime mentre invece non lo erano, e cose che invece hai sottovalutato. Insomma, è stato un bel viaggio, e questo libro è un po' il racconto di questo viaggio. A un certo punto ricostruisci, ogni ricordo se ne porta 2, poi se ne porta 3, poi c'è. E a un certo punto mi sono reso conto che ero riuscito a almeno quella cosa a sconfiggerla in qualche modo, no? Questo libro è la storia di questi anni.
Infatti noi possiamo stringere fortunatamente tra le mani 9 vite e 10 blues, la tua autobiografia pubblicata da Bompiani. Quanto è stato terapeutico il lavoro che hai compiuto, divertendoti anche a mettere insieme tutte quelle fotografie, quei pezzi, quei pensieri che a un certo punto vagavano senza guinzaglio?
È stato divertente, alla fine è stato molto divertente. Perché a un certo punto, una mattina mi sono guardato e mi sono alzato allo specchio e ho detto, beh, guardati bene, perché sei stato veramente fortunato. Poteva andarmi molto peggio, sinceramente. E poi anche è strano rivisitare il proprio passato, no? Perché se la prendi bene è un bel regalo, se la prendi bene è un bel regalo. Per esempio ci sono delle cose che racconto a cui non avevo dato così tanta importanza, mentre invece nel racconto, per esempio il racconto del mio passato lontano, della mia gioventù, la provincia, tutte queste cose qui, è stato fondamentale, no? Perché, sai, si dice che non è il mio caso, cioè, molti dei grandi letterati o dei grandi artisti o dei grandi registi, eccetera, sono figli della provincia italiana, perché quello che succede principalmente in provincia è che tu vivi in un posto dove succede molto poco e quindi puoi sognare molto. E quindi ti abitui a sognare, no? per cui magari stai al bar tutto il giorno, però immagini di essere Dio sa dove, inventi, no? E abitui il tuo cervello a inventare. E questa cosa qui, devo dire, mi è servita, ancora adesso mi serve, insomma.
Siamo nel primo dopoguerra, siamo in provincia, siamo nella provincia di Brescia, Chiari, e incontriamo, scorrendo le prime pagine del libro, un cucciolo d'uomo fuggiasco, solitario e appunto sognatore. Che bambino eri, Mauro?
Ero un bambino un po' difficile, secondo me, a sentire i racconti dei miei genitori. Ero figlio unico e mia madre non gradiva molto che frequentassi troppo gli altri ragazzetti miei coetanei, no?
La mamma chioccia, diciamo.
Sì, ma piuttosto la mamma sergente maggiore che mi proteggeva, però anche con un po' un senso del dovere in questo, no? Perché fra l'altro c'è un episodio che era successo quando stavo preparando la prima comunione, come tutti i bravi bambini del tempo. Il prete che seguiva la mia istruzione, a un certo punto prese da parte mio padre e disse: dovete stare attenti a quel ragazzo, perché o diventerà un gran delinquente o diventerà un grande santo. Naturalmente i miei genitori si resero conto che era molto più probabile che diventassi un gran delinquente e mi curavano e mi controllavano perché non avevano molta fiducia che io mi comportassi bene in qualche modo. E quindi io sono cresciuto un po' chiuso in casa. I miei compagni di vita sono stati i libri, perché mia mamma, che poverina, vedeva molto poco, e quindi per lei il leggere era una gran vittoria, no? E allora io sono cresciuto in una casa con la radio sempre accesa, che era la grande passione di mia mamma, e poi pieno di libri, perché allora la provincia italiana era battuta dai rappresentanti delle case editrici, che vendevano anche a rate i libri. Quindi mia mamma a rate ha comprato un sacco di libri di vario tipo. Quindi io stavo chiuso in casa e immaginavo, sognavo, e fra l'altro io racconto nel libro a un certo punto che mi sono reso conto che non ero da solo dentro di me, nel senso che c'era un'altra metà di me, che io chiamo il fuggiasco, che ha cominciato a farsi sentire sempre di più. Io ero un bambino mediatore, di buon carattere, in fondo a me andava bene tutto. E invece il fuggiasco sollevava dubbi su tutto, costruiva alternative, cercava di tirarmi da un'altra parte, per cui soprattutto la mia gioventù è stata una gioventù di un bambino diviso in due, cioè io parlavo da solo, per esempio, mi aggiravo per casa, parlavo da solo. A un certo punto i miei genitori mi concessero che potevo parlare da solo mezz'ora al giorno, come limite che mi era dato. Le definivano le discussioni, io potevo fare discussioni mezz'ora al giorno. Comunque ero abbastanza complicato, ecco, diciamo, da gestire. Però ero anche l'altra metà che ero io, il mio padre si faceva andare bene tutto, per cui in realtà se si mettevano d'accordo loro due io ero a posto. Per un po' è andato bene, poi naturalmente come sono diventato grande i dubbi instillati dal fuggiasco hanno cominciato a prendere peso, perché dal fuggiasco posso dire tutto ma non che fosse stupido, e quindi i dubbi che generava, i dubbi che faceva nascere avevano tutti una ragione e un peso. Ho la netta sensazione che a 60 anni di distanza sia il fuggiasco che comanda, e Mauro Pagani è andato in pensione, è da qualche parte che ogni tanto viene a trovarmi, ma neanche tanto volentieri, secondo me.
Infatti, leggendo il libro, si evince che al netto degli incontri, delle tue esperienze anche straordinarie, artistiche e di vita, sei sempre stato molto attento alla tua interiorità, una parte di questa che chiami appunto il fuggiasco, che spesso volentieri ha avuto il sopravvento, ci stai confermando che alla lunga ha avuto il sopravvento.
Ha vinto lui.
Ha vinto lui.
A mani basse proprio.